File 27, pagina 211. C'era stato l'ordine che chi aveva la scabbia doveva presentarsi. Il mattino dopo ci hanno portate alle docce. Qui ci siamo viste nude, uno spettacolo tremendo. Mi sono rispecchiata nelle altre e ho avuto schifo di me stessa. Di donne non avevamo più nulla, sdentate, piagate, alcune con lavitaminosi, dimagrite al massimo. Di seno c'erano solo più due borsette che pendevano, la pelle che prima ricopriva un corpo tutta grinzosa, veniva il vomito. Lei si vedeva nelle altre, perché di specchi non ne avevamo, e vedeva in che stato era il corpo, vedeva in che stato si era ridotto. Pensavo, se questi uomini entrano e vedono, devono avere un tale ribrezzo da non avvicinare più una donna. I primi giorni cercavamo di mantenere un certo comportamento, cioè di non sgusciare dalle file, di non passare davanti agli altri, di non rubare, di non comportarci male, di non picchiare. Tutte queste cose, fino a quando tu sei una persona, tenti di mantenerle, poi non sei più una persona, poi veramente sei un animale, e allora la tua morale precedente non conta più. Cambi comportamento e non te ne rendi più conto. Per esempio, a me hanno rubato le scarpe e mi è costato molto caro, perché quando ti rubano le scarpe a ottobre e tu devi andare a lavorare senza scarpe, con la sicurezza di essere punita, tu non sai più come comportarti. E lì io mi sono impossessata di un altro paio di scarpe che ho trovato sotto il letto di una zingara, che probabilmente ne aveva 4 o 5 paia, solo che le ha riconosciute immediatamente, e ho preso una volata di botte che me la ricorderò finché campo. Ecco, il pane no, il pane non sarei mai riuscita a rubarlo, ma quando al blocco 23 non avevamo più neanche lo spazio per dormire, allora lì quante volte ho fatto a pugni per conquistarmi un posto in un letto o per terra? Un altro fatto tremendo è stato non poter avere un minuto di solitudine. Io cercavo di estraniarmi, ero là fisicamente, ma all'appello guardavo quei pini che Maria Arata trovava un paesaggio magnifico, ma io non li potevo sopportare. E la sera guardavo le stelle e la luna e dicevo: mia madre le vede anche lei. Nota: Maria Arata Massariello, insegnante antifascista, arrestata a Milano nel luglio 1944, deportata a Ravensbrück nell'ottobre, ha scritto Il Ponte dei Corvi, diario di una deportata a Ravensbrück, Milano, Murcia, 1979. Fine della nota. Al mattino, all'alba, dicevo: guarda, i miei dormono, però questo cielo in fondo è comune. Io ero sempre con me stessa, ed è questo che mi ha tenuta su, ma era difficilissimo. Poi questa promiscuità enorme, questo essere nude, andare al gabinetto con gli altri che ti vedevano, alla fine non ti faceva più niente, ma il contatto con questa realtà è stato terribile, al punto che c'è stata qualcuna che è crollata subito, perché faceva impazzire. Quando lavoravi in comando, costantemente diversi, avevi anche la difficoltà del linguaggio, per cui tu stavi giornate intere senza parlare, diventavi muta, non riuscivi più a comunicare, salvo rare parentesi. I primi 5 mesi sono stati 5 mesi di mutismo. Io stavo giornate intere senza dire una parola. Quando sono finita all'ospedale, ho trovato la Bellinzona nel letto vicino a me e ho ricominciato a parlare. Figurati, parlavamo in piemontese, ci sembrava di rivivere. La mescolanza di razze, di situazioni politiche e anche di mentalità assolutamente eterogenee, completamente diverse e non assimilabili, portava veramente alla disperazione, perché se una non poteva vivere con una compagna che fosse per esempio italiana o almeno francese, si sentiva così diversa, così sola in questo caos immenso di umanità con cui non si comunicava e da cui si riceveva ogni sorta di sopruso, perché naturalmente in questa situazione appena uno poteva rubarti il pane, te lo rubava. In certi momenti per la sopravvivenza si diventa peggio che un animale, veramente, che uno dice: io cerco di salvare la mia pelle, sì sì, cerco di salvare anche la tua, però prima cerco di salvare la mia. Insomma, si diventa un po' cattivi, forse, non so se sia cattiveria o cosa sia, ma ecco, non si può condannare, diciamo, quella persona. Di italiane non ce n'erano tante, cioè ce n'erano tante, ma eravamo divise. Quando ci trovavamo ci si aggrappava una con l'altra. Mentre ci smistavano ho incontrato due ragazzine, sono state con me e siamo diventate amiche, sono tuttora viventi e stanno a Roma. Ci vogliamo un bene dell'anima, che sembriamo sorelle. Lì dormivamo insieme, facevamo tutto insieme, naturalmente uno si attacca sempre di più, come una famiglia. Anche loro avevano i loro genitori, che non sapevano che fine avevano fatto, e queste ragazze mi vestivano, cercavano di rubare loro per me, perché io ero sempre lì che piangevo, avevo sempre tanta fame, e quelle poverine si levavano il pane dalla bocca perché vedevano com'ero ridotta male e mi dicevano: cerca di farti forza, guarda che se ti vedono, e mi battevano sulla faccia perché sembrasse che ero un po' colorita, invece ero più morta che viva, ma grazie a loro sono ancora qua. La mia amica Beltrando Lucia Beltrando, nata a De Monte nel 1902, sarta, socialista, arrestata per la sua attività antifascista, deportata a Ravensbrück il 30 giugno 1944, che purtroppo non c'è più, era quella che si toglieva il pane dalla bocca tante volte per darmelo, perché sapeva che ero più giovane, che avevo fame, e io egoisticamente lo aspettavo, questo pezzettino di pane. Non mi riusciva di ragionare, di dire: ma lei ne prende un pezzettino come me, se ne dà un pezzo a me, ce l'ha in meno lei. Io, quando poi sono tornata, pensando a queste cose, dicevo: ma come potevo essere così egoista? Insomma, non me lo perdonavo. Eppure sono stata così, è inutile, non mi vergogno a dirlo. E lo aspettavo sto pezzettino di pane. E quando avevo sta bocca così malconcia, che mi avevano strappato 15 denti, che non riuscivo nemmeno di mangiare il mio perché la bocca continuava sempre a sanguinare, lei andava a prendere un po' d'acqua con la gamella e poi mi diceva: bagnalo dentro l'acqua, si ammorbidisce, così riesci di mandarlo giù. Ma io non ce la facevo, ero proprio disperata, c'erano dei momenti che proprio mi perdevo, tanto che un giorno ha reagito e mi ha preso a schiaffi: ma basta, è ora di finirla, non vedi in questo modo la fine che fai, fai la fine di questa, fai la fine di quella, che sono là all'infermeria e non usciranno più, e poi tu vuoi tornare a casa. Ma insomma, quello mi ha scossa, mi ha riportata alla realtà, è stato positivo, per carità. Poi lei continuava sempre a dirmi: perdonami, sai, guarda che io te l'ho fatto perché ti volevo bene. Ancora quando siamo tornate, ogni tanto lei lo raccontava con le lacrime agli occhi, perché diceva: ma io l'ho fatto per il suo bene, poi sono stata pentita, ma non sapevo più cosa fare, e ho pensato che quello era l'unico modo per farla reagire. E effettivamente ci facevamo coraggio una con l'altra. Una diceva: non ne posso più di questa vita, non gliela faccio più, lasciami stare. Eravamo talmente demoralizzate, Per fortuna trovavi sempre la compagna. Per esempio, io ho trovato la Piera, la Bianco. Quella donna lì mi ha fatto tanto coraggio. Lei aveva forse un altro carattere da me, non lo so. Poi io ero tanto giovane, e allora mi ricordo sempre che avevo tanto freddo. Io l'ho sempre patito, e lì faceva freddo in Germania, e allora c'era sempre lei che mi scaldava le mani, mi faceva i massaggi. Nota: finora ha parlato B. Matteotto, ora interviene l'altra intervistata, Pina Doleati. Fine della nota. Lei faceva come facevo io, con l'altra uguale, e si parlava abbastanza di diverse cose, del mangiare a casa. Io ero con una milanese, al mattino mi diceva: ah ragazza, io mangerei due lumache alla parigina, ma sono le 4:30 del mattino, ho sonno, lasciami dormire. Dormivo in piedi. E magari poi si parlava di teatro. Loro, che erano più altolocate, diciamo, e anche un po' più anziane, e si parlava di vestiti, che si era magari all'appello, a volte si poteva parlare. E alla sera nel rientro, lì nella baracca delle francesi, c'era il momento che si sorpassava la malinconia, il malumore, la nostalgia, si sorpassava tutto. Loro facevano delle festicciole, cantavano Natale, Capodanno, Pasqua, tutte quelle feste lì. Si trovava sempre qualcosa fra tutte per fare una piccola festa. Allora il tempo per me perlomeno era meno pesante. Certe volte c'erano due chiacchierate, c'era anche qualche risata, perché non era mica sempre tutto triste, perché altrimenti si moriva prima. Delle volte parlavamo: se torniamo, quando torniamo a casa, cosa si farà? Magari c'era quella più spiritosa che leggeva la mano all'altra, leggeva l'avvenire, tanto per incoraggiarsi, anche se diceva delle cose che non erano vere. Eh sì, anche mia sorella faceva così. Lei leggeva l'avvenire e diceva che avevamo un bel avvenire davanti, che tornavamo, e tutto questo ci dava sollievo, ci dava speranza. Vede questo librettino? Io prendevo la carta da buttare, quella che non adoperavano più, perché sennò guai. Se ci pescavano con questa roba, secondo loro era sabotaggio. Questa io l'ho trovata proprio lì nei cestini di carta straccia, carta che dall'ufficio non serviva più, e allora l'ho messa bene, l'ho cucita con dello spago, con qualche ago, mi sono fatta questo quadernetto, e con le russe, le francesi, con chi si parlava, ognuna insegnava la sua ricetta. Ne ho scritte abbastanza, vede che ce ne sono parecchie, anche le marmellate ci sono. Ci sarà una 50 di ricette di tutti i paesi. Ce ne sono davvero. A momenti non mi ricordavo più di averle, scritte un po' da una, un po' dall'altra, secondo come mi insegnavano. Oh, quante ce ne sono, di merluzzo, palline di carne. Ecco, adesso un giorno o l'altro, che non so cosa fare, guarderò qua sopra. E poi mi ero fatta un piccolo dizionario di tutte le lingue. Quando erano libere, quando avevano voglia, prendevo la francese, che mi insegnava, la slava, la russa, l'inglese no, ma c'erano francesi che sapevano l'inglese, e questo lo faceva la domenica. Gli altri giorni non si poteva, solo la domenica. E poi a un certo punto ho dovuto piantare lì, perché ci spostavano, non avevamo più la possibilità di vederci e di parlarci. Vedevo le russe, erano sempre le più brave in tutto, le più forti, le più resistenti, riuscivano in quello che volevano. Forse era l'esperienza, era il tempo che erano in campo che le aveva indurite, e ste russe arrivavano sempre piene di pelli di patate, di quello che buttavano dalla cucina. Tu avevi fame, dicevi, ma insomma, queste qui vanno, riescono, perché noi non possiamo farlo? E c'era la povera Irma Angiono, quella di Biella, che mi diceva, ma non farlo, non andare. Irma Angiono, nata a Cossato nel 1895, antifascista, deportata anch'essa a Ravensbrück il 30 giugno 1944. Insomma, un giorno io non ho ascoltato, sono andata vicino ai bidoni dell'immondizia, quelle pelli di patate le ho appena viste e non sono nemmeno riuscita a toccarle, mi hanno beccata subito e lì 25 frustate. E allora ho detto, non devo gridare, non devo darle questa soddisfazione. L'ho proprio voluto, proprio dentro di me. Sono stata forte e non ho gridato. Avevo questo labbro gonfio a forza di morderlo, ma ce l'ho fatta. Quando hanno finito, loro le punizioni le facevano sempre davanti a tutti, in modo che tutti vedessero che loro castigavano. Le mie compagne nessuno ha detto niente. L'unica che ha avuto il coraggio di avvicinarsi e parlarmi è stata una francese. Che siamo ancora in comunicazione adesso, ci scriviamo sempre, e lei mi è venuta vicino e mi ha detto che ero stata Trésolie, carina, che avevo dimostrato di essere una vera maquis partigiana, una vera partigiana, perché non avevo gridato. Io ho avuto la grossa fortuna di arrivare nel gruppo delle francesi, che era un gruppo di sinistra e con delle idee molto precise. Un gruppo abbastanza particolare, estremamente politicizzato, già prima di arrivare in campo. Io parlo delle francesi che ho conosciuto a Siemens, nello stabilimento Siemens incluso nel campo di Ravensbrück. Genia, Monique, Charlotte, Michel. Genia si chiamava Genia Rossov, era un'emigrata russa in Francia, comunista da prima, che non so in quale carcere tedesco aveva conosciuto Monique, e Monique proveniva dalla buona borghesia francese, era un intellettuale molto in gamba. La Charlotte Delbo era la moglie di un comunista francese fucilato, scrittrice, che poi ha fatto parecchi libri soprattutto sulla deportazione. E nel gruppo tu non parlavi più della situazione contingente del campo, parlavi di quello che l'aveva provocato, di come era strutturato il campo, di come si organizzava, e imparavi anche i comportamenti. Questi gruppi attuavano anche un'azione vera e propria di resistenza, di sabotaggio. A Siemens l'abbiamo fatto un po' tutti, per il gusto di farlo, per il gusto di andare contro la legge concentrazionaria, per il gusto di non accettare l'imposizione di lavorare per la guerra. Certo, c'erano anche quelle che lavoravano bene per mettersi in mostra, per diventare cape, però nel nostro gruppo si imparava proprio a lavorare il peggio possibile. Non posso parlare degli altri capannoni, ma so di Pina Doleati, per esempio, che è stata a mio avviso una delle più belle sabotatrici di Ravensbrück. Lei che era una vecchia operaia, vecchia, aveva 20 anni, ma aveva un'esperienza di fabbrica, era una volpona e aveva imparato come inchiodare la macchina. Ai gavava i bieli, gli toglieva le bielle, ed era proprio un qualcosa che ti faceva sentire meno succube di tutta questa struttura che avevi attorno, il gusto di fregare la fabbrica, il gusto di sabotarla. Il sabotaggio a Siemens lì non mancava mai, tutti i giorni. Si rompevano le macchine, o in un modo o nell'altro, rompendo un pedale o tirandole via una vite, poi magari si nascondeva il pezzo. La vite è scappata, non c'è più, per questo che c'era sempre quelli lì che giravano con la bacchetta, perché c'era il sabotaggio. Una volta lo facevo io, magari 2 ore dopo lo faceva un'altra, e girava così. Minimo erano sempre 3 macchine ferme per turno. C'era già l'accordo tra noi, dalla baracca bastava solo uno sguardo, e quando era ora, a chi toccava partire prima partiva prima. Magari una volta toccava una volta toccava l'altra, una volta toccava un'altra ancora. Oh, li abbiamo sabotati tutte le baracche, né? Tutte, e quelle che venivano dal campo centrale erano ancora peggio di noi, perché tanto venivano un giorno solo, allora ne sabotavano 5 o 6 di macchine e noi eravamo a posto per tutto il giorno dopo. Andavamo a lavorare e stavamo là sedute vicino alla macchina ad aspettare. Ah, erano tremende quando si mettevano, specialmente le francesi e le belghe. Bastava una spinta. Partiva una, partivano tutte. Mi chiedevo se anche nel campo non si manifestava in qualche modo la tendenza che abbiamo noi donne a stare tra le persone, seguendo più la corrente degli affetti, dell'amore, a guardare il mondo, soprattutto partendo dai sentimenti, che è una cosa molto meno presente negli uomini, io credo. Forse in un campo femminile rimaneva qualcosa. Guarda, tu facendomi questa domanda, capisco che pensi che l'umanità che viveva nel campo conservava ancora dei sentimenti umani. Invece ne era completamente spogliata, proprio trasformata, capisci? Da qui nasceva l'importanza di avere delle amicizie nel lager, di convivere con una determinata persona, una data compagna, cercare di aggrapparsi, e l'aggrapparsi era reciproco. Questo era l'essenziale, per uno scambio di umanità, di sentimenti, di affetti. Però, al di fuori di questa strettissima cerchia, che poteva essere di due o tre persone, vivevi in un mare di sentimenti ostili. Proprio era la vita che rendeva, non solo l'uomo, ma anche la donna, crudeli, perché la crudeltà era la necessità, era suggerita dalla necessità della sopravvivenza, capisci? L'ambiente del lager non è mai confrontabile con quello di fuori, mai. Pagina 218.